18 e 33 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ultima puntata di Pop Sera di questa settimana. Abbiamo in collegamento Farihan Sabahi. Buonasera Farihan.
Buonasera Shawky, buonasera a tutti.
Allora, oggi apriamo con questa dichiarazione e ti chiedo di aiutarmi. All'Assemblea Generale dell'Associazione Islamica della Società Medica Iraniana è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e, virgolettato, dice: è meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità, e il mondo intero riconosce la nostra vittoria, e sottolinea che l'America, contravvenendo a tutte le regole, ha attaccato le nostre scuole, i nostri ospedali e le nostre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo. Ricordiamo che il presidente in Iran quasi ha un incarico quasi simbolico, però forse non è, questa dichiarazione non è sua farina del suo sacco. Voglio capire da te o qualcuno gli ha chiesto, gli ha ordinato di mandare questo messaggio, oppure gli è venuta così per soprattutto per incoraggiare tutti quelli che sono in questo momento in prima linea come medici, ecco, visto che ha parlato in questo ambito.
Sì, allora, innanzitutto alcune osservazioni. Il Presidente della Repubblica Islamica ha il ruolo di un primo ministro, quindi a capo dell'esecutivo. E nel caso di Massoud Pezeshkian si tratta di un cardiochirurgo, quindi effettivamente di un medico che è stato anche in prima linea durante la guerra Iran-Iraq. Ma lui è espressione di quello che si definisce il fronte riformatore, di cui fa parte per esempio anche il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi e il suo predecessore Zarif, che aveva firmato il JCPOA a Vienna nel 2015. Quindi sicuramente per una parte del mondo politico iraniano, in particolare per il fronte moderato riformatore, è importante che la guerra finisca, perché la guerra sta sfinendo la popolazione insieme alle sanzioni economiche, insieme a una pessima gestione della cosa pubblica, quello sicuramente. Però credo che sia anche nell'interesse dei Pasdaran che il sistema politico iraniano lanci messaggi anche discordanti, perché secondo altre fonti invece i Pasdaran avrebbero tutto l'interesse a continuare la guerra, perché alla fin fine sanno che nel lungo periodo hanno una capacità di assorbimento maggiore rispetto agli Stati Uniti, soprattutto in vista delle elezioni di medio termine di novembre.
Secondo te, Farihan, quale delle due opzioni?
Ma secondo me di fatto i Pasdaran oggi comandano sempre di più nella Repubblica Islamica, e il favore è stato loro fatto dagli Stati Uniti e da Israele, che hanno appunto decapitato i vertici religiosi. Ed è importante anche il fatto che ci sia una discussione in questo momento a Teheran in merito a una legge del 1984 secondo cui il ministro dell'intelligence debba avere una preparazione accademica a livello di mujtahid, quindi sia in grado di esercitare l'ijtihad, deve avere una reputazione di giustizia, di pietà, deve avere anche un'esperienza politica e manageriale importante. Ecco, quello di cui si discute oggi a Teheran è di evitare di avere a capo dell'intelligence un mujtahid, cioè un religioso esperto di ijtihad, e di avere invece qualcuno che abbia requisiti diversi. E a motivare questo cambiamento, che dovrà essere un cambiamento decretato da una legge, è il fatto che l'Iran si è trovato impreparato nel luglio del 2024, quando il capo politico del Hamas, Hani, era stato ucciso proprio in un compound dove il leader supremo Ali Khamenei abitualmente passeggiava, ma anche il fatto che il 28 febbraio di fatto la leadership iraniana sia stata decapitata. Quindi è importante anche questo cambiamento di vertice, perché c'è proprio l'idea oggi da parte di Pasdaran di essere estromettere del tutto, anche in posizioni chiave, come il ministro dell'intelligence, coloro che ricoprono delle cariche religiose.
Ariane, la società, la popolazione è stanca di questa guerra, ma soprattutto è stanca di anni di sanzioni economiche, è stanca anche di questo regime. Le due prime cose, quindi la guerra e le sanzioni, in questo momento cioè, possono raggiungere magari qualche risultato sull'ultimo, quindi la forza del regime in questo momento mi sembra, anche dopo tutte le manifestazioni, mi sembra in questo momento impossibile rovesciarlo. Partiamo dalla prima parte della stanchezza per le sanzioni e per la guerra, perché
E per la
comunque
guerra, perché Pezeshkian ha parlato chiaramente di bombardamenti alle scuole, di edifici civili, quindi sono quelli che definiamo come crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti, commessi da Israele nei confronti della popolazione iraniana. Sono stati colpiti 135.000 edifici civili, è un disastro proprio dal punto di vista anche dell'energia, perché l'Iran è al secondo posto per riserve accertate di petrolio e di gas, ma di fatto l'Iran soffre dei blackout continui di energia elettrica, ma anche carenza di acqua. Sono stati colpiti anche in questi mesi gli impianti di desalinizzazione. Quindi sicuramente la popolazione è stremata da quel punto di vista. Però c'è stato anche un revival del nazionalismo, cioè il fatto che il regime non sia caduto è molto importante perché ha fatto capire alla popolazione che è cambiato proprio il patto con le istituzioni, nel senso che le istituzioni in primis i Pasdaran sono riusciti a difendere il paese dall'aggressione da parte di due paesi fortissimi dal punto di vista militare, cioè Stati Uniti e Israele. Quindi questo è sicuramente un fatto importante. Quello che ho letto negli ultimi giorni, che mi è stato raccontato da Teheran, è che c'è un ritorno della polizia morale che se la prende con le ragazze che vanno in giro con la t-shirt a maniche corte. Ecco, fino a qualche anno fa le donne non andavano in giro senza velo e nemmeno con le magliette a maniche corte, ma negli ultimi tempi c'era stato un rilassamento nei costumi, c'è stato anche nel 2025 la decisione del Consiglio dell'Interesse Nazionale affinché non venisse più imposto con violenza l'obbligo del velo, ma qualcosa negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sta tornando, segno che evidentemente l'ala più radicale della Repubblica Islamica sta guadagnando qualche punto, anche perché di fatto la diplomazia iraniana, in particolare Araghchi, quindi Fronte Riformatore, non ha raggiunto gli obiettivi che si era posta, cioè la guerra non è finita e soprattutto non sono stati scongelati quei 100 miliardi di dollari che erano con 100 milioni di dollari, scusate, che erano congelati e anche quell'enormità di denaro che Trump aveva promesso in investimenti. Quindi bisogna fare un po' i conti anche su quello, perché a un certo momento si era detto che con tutti quei soldi si possono elargire sussidi a pioggia alla popolazione, sussidi che in realtà in questo momento la Repubblica Islamica non è in grado di elargire. Quindi quello lì si pone appunto una delle grandi difficoltà delle autorità della Repubblica Islamica nei confronti della popolazione, laddove per esempio il prezzo del pane, che è un genere alimentare di base, è aumentato in modo deciso, insomma.
Invece del cambio regime non si parla più, per esempio, del figlio del re Palevi.
Allora, il figlio del re Reza Pahlavi è stato raffigurato recentemente su una vignetta che gira online sui social network, in cui viene tenuto al guinzaglio come un cane da Netanyahu, e la scritta sopra è che un leone non, insomma, una persona non può dire di essere un leone quando invece si comporta come un cane. E questo perché di fatto lui ha chiesto agli Stati Uniti e a Israele di bombardare l'Iran ripetutamente, dove appunto sono state colpite le infrastrutture civili. Il primo giorno di guerra, il 28 febbraio, è stata bombardata anche una scuola elementare, sono morte 175 persone civili, di cui 165 erano bambine della scuola elementare. Quindi questo uomo ha perso credito, e ha perso credito anche per una serie di motivi, non ultimo il fatto che i suoi sostenitori hanno ucciso un Basij, un miliziano iraniano che era però noto non non per essere un miliziano delle forze parallele, dei miliziani volontari, ma era noto per essere un cantore del Corano. E questo ragazzo è stato preso in una trappola e gli è stata strappata la pelle dal viso, gli è stato tolto il cuore. C'è un video che gira appunto su Telegram, in cui si vede che questo video è stato mandato ai genitori, in cui c'è il cuore ancora che batte, lo hanno praticamente gli hanno tolto il cuore da vivo. Insomma, una cosa cruenta, orribile, di cui si sta parlando molto sui media iraniani, e si dice che dietro a questo omicidio efferato ci siano appunto i monarchici. Per il resto, lui, Reza Pahlavi, ha dichiarato di volersi ritirare dalla scena pubblica. Insomma, ha detto tante cose, ha detto tutto il contrario di tutto. In un'intervista, per esempio, a France 24 aveva dichiarato in un francese perfetto che lui non aveva mai detto di aver chiesto di bombardare l'Iran, però sui social girano sullo stesso link, nello stesso fotogramma, lui che dice bombi Iran, bombardate l'Iran, bisogna bombardare l'Iran per liberare il paese dalla Repubblica Islamica, e poi nello stesso post si vede lui che dice no, ma io non ho detto mai nulla di tutto questo. E anche lì c'è molta ironia sui social in persiano, perché c'è un'altra vignetta in cui la moglie lo porta dallo psichiatra, dal neurologo, dice ma mio marito ha qualche problema di memoria, perché dice di non aver mai chiesto a Israele e agli Stati Uniti di bombardare l'Iran. Io, insomma, le prove ci sono e fa vedere il video. Insomma. Quindi diciamo che tutta quella verve, tutta quella spinta monarchica adesso sembra essere calata. Insomma. Non c'è più quella figura di riferimento, che era una figura di riferimento per molti iraniani anche nella diaspora, perché in assenza di un leader si pensava che ci si potesse riunire sotto la sua bandiera, per poi andare a libere elezioni e poi magari rimandarlo a casa. Un altro fattore che ha pregiudicato l'immagine di Reza Pahlavi è un'intervista in cui lui, prima della guerra, dichiara di non conoscere nessuno in Iran e di non volerci tornare a vivere a tempo pieno, perché lui tutti gli affetti li ha in America. Come dire, sì, vado a fare il re, ma lo faccio part-time. Quindi, insomma, diciamo che una serie di dichiarazioni gli hanno un po' tolto legittimità.
Grazie Farian, e cerchiamo di seguire diciamo, le reazioni che ci saranno dopo questa dichiarazione del Presidente della Repubblica Iraniana. Grazie, buonasera. Grazie
Grazie, grazie a
a te.
tutti.
Marjan Satrapi è stata tante cose. Autrice di fumetti, regista, ma anche cantante.
Un jour où si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis, l'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris. Peut-être est-il venu au coin d'une rue comme un enfant perdu. L'air de Paris, où là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'aile, est-il descendu jusqu'à nous? L'air de Paris.
Marina Catucci, buongiorno.
Buongiorno e buonasera.
Buonasera, come va?
Sta andando, Sciocchi, sta andando.
Bene, bene. Allora, ti ho chiamato perché da qualche giorno c'è un tormentone qui in Italia sulla questione woke e socialisti americani, prendendo spunto da una intervista dell'Ocasio-Cortez a The Week dell'ABC con Jonathan Karl. E in pratica si dice che lei ha preso le distanze dalla cultura woke, quindi i socialisti hanno preso le distanze e l'invito anche diciamo, al PD, alla sinistra italiana, di prendere distanze e di liberarsi, ecco, dalla cultura woke. Tu hai scritto anche un libro sul socialismo negli Stati Uniti, quindi chi meglio di te ci può raccontare? Tanto che cosa è successo con questa intervista? Io l'ho letta, poi ho visto anche che è stata sbobinata e lei non ha mai preso le distanze diciamo, di quelle rivendicazioni. E E poi se c'è, soprattutto se c'è anche dibattito dentro il mondo socialista negli Stati Uniti.
Allora, io ogni tanto mi ritrovo, no, a dover commentare delle cose che accadono in America e che però esistono soltanto in Italia, cioè su alcuna parte dei media italiani, perché tutta questa cosa di cui noi stiamo parlando, tipo, vorrei dire, non è mai esistita, nel senso che Alexandria Ocasio-Cortez, e non Alexandra come ha scritto Repubblica, vabbè, comunque, è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin, vabbè, di un'altra sua collega, sempre socialista, che in questi tweet parlava del finanziamento e la chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd, no? E lei, Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, un consigliere comunale qua di New York, ha detto: sì, nel 2017, nel 2020 le porte erano davvero, cioè, citando questo consigliere comunale, ha detto: beh, si parla troppo di woke. No? Dice il mio consigliere, dice che si parla troppo di woke, cioè è una cosa disiscrese, cioè pazzesco. In realtà il resto della risposta, che è stata tagliata da Repubblica, contava ben più della battuta, perché a questo momento Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020, e qua cito, le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Quindi quello che ha fatto lei non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè, non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere, ma parleremmo in maniera più articolata degli stessi concetti. Ciò è quello che ha detto Alexandria Ocasio-Cortez. Ciò che è stato tradotto è tutta un'altra cosa, cioè non è che non ha mai detto abbandoniamo il woke perché perdiamo, minimamente. Questo è totalmente un eccesso retorico. Quello che dice lei è quello che hanno ripreso altri media di sinistra come Left Voice, come The Nation, come Mother Jones, è il fatto che nel 2020 c'è stata un'insurrezione di massa contro la violenza poliziesca, che poi è stata seguita da una ripresa di scioperi, dalla sindacalizzazione e poi dal movimento per la Palestina. Quindi non si può liquidare tutto dicendo che per vincere bisogna liquidare con una risata le istanze progressiste, perché non è così. Fra l'altro, i socialisti americani stanno vincendo una primaria dietro l'altra, una elezione dietro l'altra, da mesi ormai. Cioè, facciamocene una ragione, questa cosa sta accadendo. Ogni volta viene posto un paletto, no? Mandani ha vinto, ah sì, però questa è una grande città. Prima si diceva che i socialisti possono vincere, ma solo a livello statale in stati già progressisti. Mandani vince, sì, ma in New York. Allora si vince a Seattle, sì, ma comunque progressista. Allora si vince in Wisconsin, ma comunque il Wisconsin è un posto a sé stante. Adesso, due giorni fa, i socialisti hanno vinto in Florida.
Che con, con la Nixon, sì.
Esatto, come a dire che i socialisti hanno vinto a Colleoppio, cioè non c'è un posto più di destra negli Stati Uniti della Florida o il Texas. Ha vinto nel seggio che era stato di Marco Rubio, uno che ha detto che il comunismo è un'associazione terroristica. Ecco, in quel suo seggio i democratici hanno preferito una socialista a un candidato moderato rispettabilissimo, rispettabilissimo.
Ecco, Marina, aggiungo anche che vincono con un budget minimo rispetto al, diciamo, ai soldi spesi dal candidato che è di solito sostenuto dall'establishment democratico.
Oltre che dall'establishment, chi ci sta mettendo fior di soldi è l'AIPA, che è praticamente una lobby filo-israeliana, che proprio due giorni fa ha dato cifre spaventose a una candidata moderata, cioè dell'establishment, che ormai non è neanche più tanto moderato, ma sicuramente una socialista californiana. Invece, comunque, la candidata afgano-americana socialista ha vinto questa primaria con un rapporto economico di 30 a 1. Cioè, 31 è una cifra, cioè non è lo stesso campo da gioco, non è manco lo stesso sport. Però stanno appunto vincendo candidati che in teoria sarebbero impresentabili: donna afgano-americana, una delle poche che aveva sempre sostenuto che quello che è accaduto in Palestina è stato un genocidio, senza fondi, apertamente socialista. Quindi di certo possiamo dire che il Partito Democratico sta preferendo candidati socialisti a candidati centristi. Questo è un dato. Alle elezioni spesso poi questi candidati socialisti teoricamente impresentabili battono anche i repubblicani.
Marina, ovviamente la campagna elettorale è mirata a diciamo, questi distretti, non sono tutti uguali, quindi il discorso cambia. Quali sono, diciamo così, i cavalli di battaglia dei candidati socialisti per sedurre, la base?
Beh, certamente è un discorso di tipo economico, no? È da qua che c'è stato insomma, il misunderstanding con Repubblica, perché ultimamente le piattaforme dei candidati socialisti si battono molto per la questione economica, ma non per una questione di abbandonare la retorica woke, o meglio, la retorica sì, i contenuti no, ma perché negli Stati Uniti c'è una situazione economica fuori controllo, quindi il tema della sostenibilità non è abbracciato in quanto viene abbandonata la parte ideologica, ma perché il tema della sostenibilità è primaria è primario in questo momento, con i prezzi alle stelle per qualsiasi cosa, no? Quindi sì, c'è una grande parte economica, c'è cioè la sostenibilità, il Medicare, cioè avere uno straccio di salute, quindi tutte quelle piccole cose da socialdemocrazia che non sono rivoluzionarie, un po' di sanità, un po' di diritto alla casa, un po' di tutele per i lavoratori, alzare il minimo sindacale in modo sostenibile appunto ai rincari dei prezzi, quindi combattere il fenomeno dei working poor, persone che hanno un lavoro a tempo pieno retribuito, fisso, che comunque non riescono ad arrivare a fine mese, a cercare di implementare cose come i supermercati a gestione statale o cittadina, come sta facendo Mamdani qua a New York, i trasporti, quindi queste sono le tematiche principali, ma non vanno a discapito di questioni come la difesa delle persone transgender, i diritti delle donne, il diritto all'aborto, ovviamente manco a dirlo, i diritti delle persone di qualsiasi colore. Non è bisogna prenderne una che o tu difendi la comunità transgender o parli di sostenibilità, anche perché i piani spesso si sovrappongono, perché una donna transgender afroamericana sicuramente avrà un reddito inferiore a un uomo cisgender eterosessuale bianco.
C'è un fattore Palestina in queste elezioni, in queste primarie e in queste vittorie dei socialisti?
Beh, la Palestina è stato un turning point, è stato un momento di svolta. È stata una cosa stranissima da osservare da europea, no? Che vive negli Stati Uniti da tanti anni, perché è sembrato che un giorno improvvisamente tutti gli Stati Uniti si fossero svegliati e avessero scoperto che c'è un problema con la Palestina. Io non avevo mai visto manifestazione pro-PAL, non avevo visto mai così tante bandiere della Palestina, e adesso è diventato una questione sulla quale non ci si può non esporre. A volte viene usata in maniera proprio strumentale dalla destra, come se fosse un'accusa, no? Sapere come la pensi tu sulla Palestina in tono inquisitorio. Molto spesso riesci a capire il vero colore della persona che è di fronte. Quindi sì, la Palestina è un argomento sul quale non si può transigere, cioè non si può ignorare, e tutti si esprimono sulla Palestina. Bernie Sanders si è espresso sulla questione palestinese. È un elemento essenziale, quello di tutte le campagne elettorali. Ma se all'inizio è stato cioè, è stata la discriminante, adesso non lo è più, cioè, è anche perché è cioè, quale persona con minimo di buon senso non vede che cosa sta accadendo in Palestina, che continua ad accadere anche con la collaborazione degli Stati Uniti? È impossibile non vederlo, è molta parte anche proprio della stessa comunità ebraica. Non ci dimentichiamo che le prime manifestazioni per la Palestina sono state organizzate da Jewish for Peace, quindi da gruppi ebraici che ovviamente non si vogliono riconoscere in quello che sta accadendo in quella parte del mondo in questo momento.
Ultima domanda, Marina. I giovani hanno mobilitato anche i giovani vanno a votare le primarie. Da che cosa sono sedotti?
Beh, i giovani americani stanno passando veramente un gran brutto momento, nel senso che sono persone che sono formate durante il lockdown chiuse in casa, hanno visto la nazione andare letteralmente a fuoco nel 2020 durante le proteste per George Floyd, hanno visto adesso questa nuova amministrazione fare i raid dell'ICE, hanno visto spesso dei loro compagni di scuola passare dei momenti tremendi perché i propri genitori sono stati messi in questi campi tremendi dove vengono messi le persone senza documenti. E mentre i prezzi sono alle stelle, il debito studentesco che Biden aveva iniziato a cancellare invece è ritornato in gran forma, escono dall'università, hanno difficoltà a trovare un lavoro, non riescono a potersi pagare una casa. Dove possono pagarsi un affitto sono zone dove non trovano lavoro, nelle città dove si trova lavoro, è impossibile trovare una casa in affitto che abbia un prezzo calmierato o quantomeno insomma umano, e quindi è ovvio che adesso vogliono andare a votare. Cioè ogni generazione vuole andare a votare perché ogni generazione in grande controtendenza con quello che sono gli Stati Uniti sta peggio della generazione precedente, mentre per tantissimi anni è stato l'opposto. Ed è il bisogno che ti porta a voler esprimere la tua voce e voler andare a votare.
Bene Marina, grazie. Definitivo, non c'è nessun abiura, nessun ripudio della cultura woke da parte dell'area socialista, ecco.
No, mi sento di dirlo, guarda,
Sì,
mi sento proprio
no.
di dirlo in nome di Alexandria Ocasio-Cortez e tutti loro.
Grazie mille. Ciao, alla prossima.
Ciao, buona serata.
Marina Catucci da New York. Diciannove quarantasette minuti, seconda parte di Pop Sera. C'era una volta in America. Buonasera Alessandro.
Ciao Sciauchi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
Come va?
Bene, benissimo, benissimo, benissimo. E questo sottofondo meraviglioso, meraviglioso davvero. C'era una volta in America.
Eh sì.
C'era
una volta che il film è bello, poi non si sa mai se è la colonna sonora che lo fa diventare più bello o viceversa.
C'era una volta Milano, ma speriamo che ci sarà ancora Milano. Potrebbe essere l'attacco per presentare questa pagina di Pop Sera, perché un anno fa lo sgombero del Leoncavallo e siamo a un anno esatto e bisogna capire un po' che succede.
Questo è il GR delle 10.30 di un anno fa.
Corso da questa mattina lo sfratto del Leoncavallo. In questo momento la polizia si trova all'interno del centro sociale di Via Watteau con l'ufficiale giudiziario. Secondo le mamme del Leoncavallo si tratta di uno sfratto esecutivo che lascia 30 giorni di tempo per trovare un accordo con la proprietà e per prendere un po' di cose. Da Via Watteau siamo in collegamento con la nostra inviata Chiara Manetti. Buongiorno Chiara.
Sì, buongiorno Martina, sono proprio davanti al Leoncavallo in via Watteau. Questa mattina presto, come anticipavi anche tu, è scattata l'esecuzione di sfratto dello storico centro sociale occupato da oltre 30 anni. La strada è presidiata da polizia, reparti mobili, c'è anche la Digos che ci ha fatto entrare davanti all'ingresso.
E mi ricordo che quel giorno, come oggi, ero in Pop Sera. Mi tocca sempre, e... abbiamo fatto praticamente tutto il pomeriggio, la sera abbiamo fatto una diretta non stop tutto il giorno e anche il giorno dopo.
Certo, e quel giorno c'era anche Marina Boer. Benvenuta Marina, ciao.
Ciao a tutti voi.
Avevamo già forse la sua voce alle 12.30, mi ricordo, nel giornale radio.
Probabilmente sì, Marina Boer, mamme antifasciste del Leoncavallo. Senti Marina, abbiamo fatto questo salto indietro di un anno, ma per essere ad oggi. È un anno senza Leoncavallo, posso aggiungere senza una sede fisica per il Leoncavallo, perché comunque il Leoncavallo in qualche modo c'è, però la mancanza di uno spazio, di quello spazio, ha un significato forte e per voi e per Milano tutta, no?
Credo proprio di sì, anzi sono convinta. Per me personalmente lo è di sicuro. L'ho detto anche nell'immediato, nelle interviste che mi hanno fatto subito dopo l'esecuzione dello sfratto. È stata una cesura dolorosa nella mia vita, il fatto che non ci fosse più la sede fisica del Leoncavallo. Certamente abbiamo però da subito detto che chi pensava far finire un'esperienza così ricca, così complessa.
Ma sì, anche sfaccettata, perché il Leoncavallo ha significato
differenziata in tutte le sue mille anime, semplicemente togliendo dei muri.
Sbagliava.
Essendo una cosa dolorosa, si sbagliava, perché il cuore delle tutte le attività e del senso dell'esistenza di un posto come Leoncavallo va al di là del posto fisico, sta esattamente in nel caparbia voglia di verificare delle idee, di elaborare una visione del mondo alternativa a quello che vedevamo succedere intorno a noi, verificarla, discuterla con la città. Quello è il significato del Leoncavallo.
Senti Marina, proprio quello, un anno fa poi ci fu quella grandissima mobilitazione, un segno anche quello che del Leoncavallo, di spazi fisici e ideali di quel tipo c'è un gran bisogno. Un anno dopo, a tuo avviso, tutta quella vicinanza c'è ancora? Tutta quella mobilitazione, quel parlare alla città, comunque con tutte le difficoltà della mancanza di una sede fisica, è però, a tuo avviso, rimasta?
Allora, è evidente che la mancanza di un luogo fisico, quindi la maggior facilità di incontro con la città ha complicato notevolmente diciamo le possibilità di vita reale, quotidiana del Leoncavallo. Difficoltà ci sono, in prospettiva ovviamente più passa il tempo e più diventa faticoso trattenere i fili, ma noi continuiamo a pensare che sia fondamentale lavorare perché le reti che avevamo messo, cercato di vivificare e di rendere più tangibili in occasione della grande manifestazione del 6 settembre dell'anno scorso, sia tuttora importante tenerle in vita e anzi proprio perché le difficoltà e le possibilità di sgretolarsi di queste reti, più passa il tempo e più diventa una cosa faticosa, diciamo, però nello stesso tempo contemporaneamente ci fa vedere la necessità assolutamente, ci fa sentire maggiormente la mancanza di tutto quello che c'era e quindi la necessità di tenere in vita questi rapporti che avevamo cercato di vivificare nella città fra noi e tutte le realtà che possibilmente avrebbero potuto condividere la nostra, i nostri ideali, il nostro modo.
Senti Marina, a proposito di quello, in questi 12 mesi di interlocuzioni, possibilità, tentativi di dare nuova vita fisica, io sottolineo sempre fisica al Leoncavallo perché poi quella ideale c'è,
la fisica è
importante, ci sono state, voi avete sempre detto non abbiamo nessuna preclusione a strade che potrebbero essere percorribili per ridare vita al Leoncavallo, ce lo spieghi un po', perché spesso le frasi uscite dal Leoncavallo, dalle mamme antifasciste del Leoncavallo, sono state prese quasi come dire ecco, Leoncavallo vuole questo, vuole quell'altro. In realtà voi avete sempre detto noi siamo pronti a percorrere qualsiasi strada senza preclusione purché sia percorribile. Ecco, ci spieghi bene cosa vuol dire per evitare fraintendimenti?
Allora, appunto, è lo stesso discorso che facevo prima, siccome la cosa fondamentale per noi è tenere vive delle idee e tenere vivi anche dei rapporti sociali, delle reti che possono condividere queste idee, sarebbe limitante sbagliato porre dei paletti ideologici che taglino fuori dalle possibilità. Noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio e fino all'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto presenti i nostri cosiddetti ambasciatori, noi continuiamo a pensare che l'esistenza del Leoncavallo sia fondamentale per la città, al di là, oltre che per noi, cioè non è una questione di noi, pensiamo di aver svolto e che sia nel tempo e che comunque sia tuttora necessario portare avanti un'esperienza come quella del Leoncavallo. Ma per rendere fattibile questa cosa, qualsiasi strada sia possibile, per noi non c'è nessuna preclusione di principio, diciamo. Abbiamo detto sempre che dall'occupazione all'acquisto, quindi principi che assolutamente sembrano antitetici fra di loro. Noi non chiudiamo verso nessuna strada. Infatti abbiamo anche strade che sembravano difficoltose o anche limitanti, come sono state anche, non so, le adesioni ai bandi,
certo,
roba del genere. Comunque anche nel momento in cui ci sembravano difficilmente percorribili per diversi motivi, abbiamo sempre detto: noi ci proviamo, noi aderiamo, noi non diciamo no a nulla a priori. Poi se le cose secondo noi hanno delle valenze o delle caratteristiche che non sono simili a quelle che è la nostra visione del mondo, a quel punto useremo queste differenze, per una battaglia politica su quei temi, perché la cosa principale sono analizzare i problemi che noi vediamo al di fuori di noi, al di là di quelli che possiamo avere noi, anche al di fuori di noi, guardare la città, guardare quello che di cui la città ha bisogno e trovare un modo anche di critica e di dibattito sulle cose che a noi non sembrano giuste.
Ecco Marina, allora ti chiedo quest'ultima cosa, proprio collegato a queste ultime cose che hai detto. Come vedi il Leoncavallo del futuro in una città che si sta evolvendo, sta cambiando e che ha tante cose che non vanno?
Lo vedo come una necessità, l'esistenza del Leoncavallo. Sempre poi pensando che il nostro passato anche, cioè da quando il Leoncavallo è nato in poi, la città è cambiata tantissimo e noi abbiamo è sempre stata la nostra strada, quella di non chiudersi all'interno del muro fisico del centro sociale, senza guardare a quelli che erano i problemi reali della città. Abbiamo sempre cercato di capire cosa stava succedendo e di trovare quali potevano essere le leve su cui si poteva far forza per modificare quello che vedevamo che stava succedendo intorno a noi. L'abbiamo fatto quando noi abbiamo occupato, era un periodo in cui finiva il concetto della città del lavoro, si sgretolavano un sacco di realtà, sia politiche che di rapporti di lavoro, rapporti sociali. C'è stato il periodo terribile del dilagare della droga. Fausto e Iaio sono morti proprio nella volontà di analizzare questo tipo di realtà che ha fatto fuori una generazione e di, quindi analizzandola e discutendo la realtà che vedevamo al di fuori di noi, trovare come si poteva agire per limitare, contenere le cose negative che vedevamo succedere intorno a noi. E Leoncavallo è sempre stato, ha sempre avuto questa capacità di evolversi, di modificarsi. Anche in questo momento quello che vediamo intorno a noi non ci piace affatto, e soprattutto, fra l'altro, un aggravante di questa della situazione di adesso rispetto alla situazione di allora è che tutti i cambiamenti adesso avvengono con una velocità
esagerata,
assolutamente esagerata, quindi è molto più difficoltoso anche trovare delle elaborazioni e dei modi di intervento sulla realtà che c'è intorno a noi. perché è tutto molto più veloce, molto più anche i rapporti di forza sono molto diversi. Adesso i rapporti di forza sono fra soprattutto fra le realtà come noi che vorrebbero che le cose non andassero in questo modo e delle grossissimi poteri economici e quindi è molto diverso dall'essere invece in periodi in cui ci sono delle grandi mobilitazioni ideali e politiche che ti contrappongono a dei cambiamenti che tu puoi vedere intorno a te. La situazione è molto diversa.
Certo, però Marina, diciamo che in questi...
La nostra storia, il cambiare fa parte della nostra storia.
Esatto, e visto che in 50 anni, ormai 51, di storia del Leoncavallo ce l'ha sempre fatta, cambiando in un modo o nell'altro a portare avanti le idee, l'augurio è che ci sia un nuovo cambiamento e un nuovo futuro. Intanto grazie mille, grazie. Ci risentiamo ovviamente.
Va bene.
Grazie mille Marina Boer, ciao.
Ciao, ciao.
Mamma del Leoncavallo, ciao. Che insomma hai capito, da il Leoncavallo cambia, al leona il cavallo è cambiato in questi 50 anni. L'augurio è che vada avanti, in contrasto anche a questa città che cambia e che cambia male spesso, ecco.
E quando avrà una sede... Io mi auguro anche di vedere un altro concerto degli Zebda, perché io gli Zebda Milano li ho visti a Leoncavallo.
Ecco.
Grazie Alessandro.
Grazie a te Sciauchi, grazie ascoltatori ed ascoltatrici.
Buone vacanze, buone ferie.
Grazie, sì. Ci risentiamo il 7 settembre in onda.
Grazie, grazie.
Ciao, ciao. Aux cheveux lisses, qui malgré
tout l'avait faite métisse, tous ces sourires. Questo brano dice di non permettere ai fascisti di prendere altre città in Francia. Les terrasses qui ont fait le plein, je suis fracas quand la foule est tranquille, et toi tu sembles si apaisé ma ville.
Ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent. Même s'ils n'ont pas d'armes, ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Il manque que le sable et le soleil couchant. Il manque que la mer, y'a déjà les marchands. Y'a même un peu de vent qui fouette. Et des pigeons qui font semblant d'être des mouettes. Des jambes nues et des cuisses croisées. Comme un certain l'a écrit la nausée. Tous égouttés à vous dégoûter du bonheur. À pas aimer qu'il soit bientôt 4 heures. Je suis fracas quand la foule est tranquille. Et toi tu sembles si apaisé ma ville. N'attends pas qu'ils reviennent. Même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent. Ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent. Même s'ils n'ont pas d'armes ils sont là. N'attends pas qu'ils reviennent. Semble si apaisé dans ma ville, mais j'y crois pas, tout ça c'est trop facile. Toutes les villes se prennent avec des mots. Il y a toujours une moitié pour dire bravo. C'est pas la guerre, c'est dépassé. On me dit c'est qu'un mauvais moment à passer. En tout cas si je lâche mon lasso, ils seront à la porte de mon ghetto. Comme à Toulon, Orange ou Marignane. Mais je m'en fous ici, on aime la castagne. N'attends pas qu'ils reviennent. Même s'ils n'ont pas d'armes tu vois. N'attends pas qu'ils reviennent. Ils ont pris quatre villes déjà. N'attends pas qu'ils nous tiennent. Même s'ils n'ont pas d'armes ils sont là. N'attends
N'attends pas qu'il revienne. N'attends pas qu'il revienne.
Même s'ils n'ont pas d'armes, tu vois.
N'attends pas qu'il revienne.
Ils ont pris quatre villes déjà.
N'attends pas qu'ils nous tiennent.
Torniamo all'intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Perché? Perché ha detto delle cose, ovviamente quasi un monologo, a parte le domande, quasi un monologo, nel senso che ha ripetuto delle cose che dice da anni. Una delle novità, perché si vanta per questo record di longevità, perché il 4 settembre il governo supererà i 4 anni consecutivi a Palazzo Chigi. Sulle relazioni internazionali Trump, Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump si sono rivelati più complessi del previsto. Visione del ruolo dell'Italia, ha detto, l'obiettivo dichiarato è una rivoluzione dell'orgoglio. Femminismo, identità, Meloni difende la scelta del titolo al maschile. Il presidente poi ha rivendicato i risultati su occupazione, inflazione, riduzione degli arrivi irregolari e andamento dello spread. Questo per quanto riguarda la stretta attualità. Poi c'è stata anche una domanda sul fascismo. La sua risposta è stata un'epoca particolarmente complessa. Chiaramente, se guardiamo a questa storia oggi, è una cosa. Se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. No? Quindi chiede al giornalista se è d'accordo o meno. Michele Migoni ha intervistato su questo passaggio lo storico Francesco Filippi. Sentiamolo.
All'interno di questa intervista Giorgia Meloni fa una mossa particolarmente, diciamo, utile alla causa del revisionismo fascista. La prima cosa è allontanare fisicamente, diciamo, dalla realtà storiografica quello che è il fascismo. Dire il fascismo da un punto di vista storico è stata una brutta cosa, per carità, noi lo diciamo, vale, diciamo, l'interpretazione utile alla causa di riabilitazione, ma se noi fossimo stati in quel periodo, forse avremmo avuto anche una percezione diversa. Ecco, sganciare dal dato storico, dal fatto, l'idea che il fascismo sia stato qualcosa di percepibile come diverso, ha due funzioni utili. La prima, scaldare la memoria di tutti quelli che dicono quando c'era lui, quanto si stava bene, e quindi riabilitare in qualche modo i ricordi di chi sotto il fascismo, i nonni e i bisnonni, stavano bene sì, perché erano fascisti convinti. La seconda cosa è mettere in dubbio quella che è la lettura storiografica che si basa sull'impossibilità di comprendere e di valutare un consenso in termini di totalitarismo, come era quello negli anni 20 e 30, e dire noi non possiamo giudicare il fascismo, sospendiamo il giudizio, ognuno ha la propria opinione, eccetera. Questa è un'operazione molto intelligente, ribadisco, da un punto di vista della comunicazione, è però molto pericolosa da un punto di vista storico, primo perché caccia la storia da quello che è il tema della memoria pubblica e in secondo luogo perché ritorna con una salsa diversa sul vecchio tema dei ragazzi di Salò che avevano dei valori. Si smette di parlare di che cosa abbia significato il fascismo per parlare del bel ricordo che in qualcuno ha lasciato e quindi relativizzare tutto in modo da poter dire una cosa fondamentalmente che questa destra sta portando avanti da tempo, e cioè che per loro fascisti e antifascisti dovrebbero essere tutti uguali nella memoria storica, loro si ricordano i loro e noi i nostri, ma non funziona così.
E invece nella storia del neofascismo, nella storia quindi diciamo del fascismo dopo la guerra, lei vede qualche novità oppure Giorgia Meloni ha continuato a seguire i soliti canoni?
Diciamo che Giorgia Meloni continua a titillare chi nella fase del fascismo post-mussoliniano non ha abbandonato i gagliardetti, sta facendo questo. Ci ricordiamo che Giorgia Meloni non fa parte della generazione, diciamo, dei La Russa, di quelli che sono figli della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e tengono, che ne so, il cimelio del duce sulla scrivania. Giorgia Meloni fa parte di un'altra generazione di destra estrema in Italia, quella cresciuta negli anni 70-80, 70, quella che ha vissuto, diciamo, la militanza fascista da strada o neofascista da strada, non sono un grande amante dei prefissi, ma diciamo pure neofascista da strada, e su quella basa la propria lettura dei fatti di oggi. Il fascismo che viene titillato dalle frasi di Giorgia Meloni non è quello mussoliniano, è quello di chi negli anni 70-80 ha tentato di diciamo sdoganare e traghettare l'ideologia del ventennio negli anni 2000, e diciamo che con questo tipo di operazioni si continua a fare quest'opera di revisione che incastona in qualche modo il fascismo all'interno di un discorso, diciamo così, di un discorso che è accettabile. Oggi noi parliamo del fascismo in termini diversi, edulcorati, più accettabili rispetto a quanto non facevamo 15 o 20 anni fa. Perché? Perché questa destra al potere ha portato avanti e ha toccato tutte le leve necessarie per fare del fascismo qualcosa di normale, anche all'interno dell'eredità della memoria pubblica della Repubblica Democratica.
Quindi diciamo che sul revisionismo del ventennio lei vede una novità nelle parole di Giorgia Meloni, una novità rispetto alla Giorgia Meloni Presidente del Consiglio, quindi diciamo a capo del governo italiano e entrata nella stanza dei bottoni?
Sicuramente c'è un'evoluzione da quella che è stata la prima rivendicazione dell'essere sopravvissuti alla guerra fredda, diciamo, di quelli che sopravvivono a Fiuggi, alla svolta di Fiuggi degli anni 90, per chi se la ricorda, e puntano all'azione di governo. Dopo 4 anni di governo Giorgia Meloni ha bisogno di continuare a scaldare una parte della sua base che sicuramente non ha rinnegato e non ha tagliato i ponti con il fascismo, e queste sue affermazioni su una testata internazionale sono un'evoluzione molto interessante, anche perché hanno due punti di caduta. Il primo, quello internazionale, e cioè riportare all'auge pubblica internazionale la vecchia favola del fascismo italiano che sarebbe più buono, più accettabile del nazismo tedesco, diciamo, quindi staccare in qualche modo la compagine della destra italiana da altre destre europee, mi viene per esempio in mente la AfD. La seconda cosa altrettanto interessante che fa Giorgia Meloni con questo tentativo è quello di evolvere all'interno del discorso pubblico il concetto di come si debba affrontare il passato e la memoria pubblica di questo paese, non più attraverso il dato storico, e cioè quello del totalitarismo italiano, ma attraverso una sorta di memoria spezzettata in cui ognuno può ricordare quello che vuole, appunto, come dice, il fascismo era un'altra cosa se visto con gli occhi di allora, e tradotto si possono avere varie opinioni che non legano però con la fattualità storica. È sicuramente un'evoluzione che le permetterà di contrastare, o forse vedremo, che comunque io leggo come una mossa per contrastare la crescita da destra di altri suoi competitor, su tutti il generale Vannacci.
Senta, un'ultima domanda. Meloni, l'abbiamo visto, lei ce l'ha spiegato, insomma, questa revisione del fascismo, del ventennio in particolare, come novità, ma Meloni nazionalista, che esce con grande forza da questa intervista, lì lei ha visto qualcosa di nuovo oppure no?
Sta tentando di fare leva su uno dei vecchi cavalli di battaglia del fascismo, e lo fa in un momento in cui, possiamo dire, la bandiera nazionale ha subito vari torti. Diciamo che Giorgia Meloni, a livello di racconto pubblico internazionale, gode di una stampa migliore, c'è da dirlo, rispetto ai suoi predecessori, soprattutto Silvio Berlusconi. Viene letta a livello internazionale come una donna forte, come una donna conservatrice, qualcuno la ha paragonata, specie dall'altra parte dell'Atlantico, per alcuni suoi accenti, a Margaret Thatcher. Ovviamente però Fratelli d'Italia non è il conservatorismo Tory britannico, e quindi le differenze si devono fare. Oggi diciamo che in generale l'asse mondiale dell'Occidente si è spostato molto a destra, quindi quelli che sono gli accenti che una volta avrebbero potuto spaventare un pubblico oltreatlantico o nord europeo, oggi in Giorgia Meloni, con l'attuale situazione, sono, diciamo, più che accettabili. Alla fine non è Giorgia Meloni che si è moderata, ma è l'opinione pubblica mondiale che evidentemente in qualche modo ha spostato l'asticella a destra, rendendo più accettabili alcune affermazioni che non lo erano. In questo il nazionalismo, chiamiamolo così, sbandierato dall'Italia, che per alcuni osservatori, tra cui sottoscritto, puzza un po' di vecchio, un po' di stantio, sembra un po' di sentire Balbo nella sua trasvolata oceanica degli anni 30, e invece può avere un appeal dove, di fronte ad altre narrazioni che in questo momento sono molto più deboli, puntare su sul sovranismo in qualche modo, a quantomeno a livello di titoli, può servire. La realtà dei fatti è un'altra: l'Italia nel contesto internazionale è sotto scacco, il tentativo di Meloni di fare da ponte, ma lei stessa lo ammette nell'intervista al New York Times, con Trump, basandosi su una comunanza di intenti, è fallita. E mentre lei parla al New York Times, dopo aver fatto quell'intemerata su ognuno si tenga i propri migranti, ha scoperto che il resto d'Europa, drammaticamente sfruttando e usando il suo stesso il suo stesso linguaggio, il suo stesso vocabolario, applicando le regole europee, probabilmente punirà l'Italia, rimandando indietro i cosiddetti dublinanti, cioè quindi chi è stato per la prima volta accolto in Italia. In tutto ciò mi preme di sottolineare una cosa: si è spostato a destra l'asse della discussione, lo stiamo vedendo sulle questioni dell'emigrazione e delle migrazioni in generale. Non si parla più di persone ma di politiche, e questa è una, possiamo dire, una grande vittoria della destra, che è rappresentata anche da Giorgia Meloni. Quindi diciamo che, se non è tanto il nazionalismo, diciamo, della bandiera novecentesca portato avanti, sicuramente alcune delle idee che vengono riconosciute come caratteristiche di Giorgia Meloni sono oggi parte integrante del dibattito pubblico internazionale, e con questo si deve fare i conti.
Era lo storico Francesco Filippi, intervistato da Michele Migone sull'intervista di Giorgia Meloni al New York Times.
Veloce, il cielo d'Irlanda, i tuoi occhi, se guardi lassù, ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, subriaca di stelle. Subriaca di stelle, il mattino è leggero. Dopo un momento li fa brillare più del vero. Il cielo d'Irlanda è una gonna
che gira nel sole, il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Da Donegal alle isole Ara e da Dublino fino al Colle Mara, da ovunque tu stia ballando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
Chiudiamo questa settimana di Pop Sera con un brano romantico, lo chiamiamo così. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come. Summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all show. Così siamo arrivati alla fine di Pop Sera. Pop Sera ovviamente torna lunedì alle 18:30. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata e buon weekend.